E nel corso del corso della mia ricerca sull'uso, no? Nel corso della mia investigazione sopra il concetto di uso, c'era un'idea che continuamente si presentava, no? Un'idea che mi sembrava legata in qualche modo al concetto di uso, ed è un termine che non so bene, dovete un po' aiutarmi a tradurre in spagnolo. Il termine italiano è inoperosità, inoperosidad, inactividad,
non operatività.
Il problema è che con questa parola non quiero decir la inerzia o ocio, quiero decir una operación que consiste en desactivar las obras. Vamos a intentar de comprender esto, ¿no? Una delle prime volte in cui mi sono urtato a questo problema dell'inoperosità era in una ricerca sull'archeologia, sulla genealogia teologica dell'economia e del governo, cercando di tracciare una genealogia dei concetti moderni di economia e di governo. Ho scoperto che era più utile analizzare trattati teologici medievali, in particolare trattati di angelologia, che investigare le opere che di solito si considerano pertinenti al pensiero politico. Quando si hace una genealogia di un concetto, una cosa che non si tiene che olvidare è che non si deve limitarsi solo all'ambito disciplinare. Se è un concetto politico, voi a leer solo trattados políticos. No es bueno. Tal vez un concepto politico tiene su origen, su lugar genealógico, in algo completamente diverso. No? En ese caso, los tratados de angelología se mostraron más importante para comprender qué es l'economia, qué es el gobierno, que otros. ¿Por qué? Porque los ángeles son los ministros del gobierno divino del mundo. Entonces, los tratados de angelología escolásticos son tratados sobre el gobierno del mundo, el gobierno divino del mundo. Ecco, un problema interessante che i teologi si ponevano è: gli angeli sono i ministri del governo divino del mondo. Che succede quando il mondo llega a suo fine? Quando il mondo finisce, c'è un giudizio universale e gli angeli, che sono ministri del governo divino del mondo, che agiscono nel mondo per realizzare l'economia divina del governo del mondo, che succede degli angeli? I teologi si pongono questo problema: che succede degli angeli dopo la fine del mondo, dopo il giudizio universale? Gli angeli diventano disoccupati, come si dice, se vuelven parados. E qual è la sostantivo, la disoccupazione? Come si dice? El paro es la condición normal en el paraíso. No, ma è tecnicamente así, no? Entonces, es un muy grande problema para los teólogos, como todos los que habían pensado antes, es la economía divina del mundo, la l'azione divina attraverso de los ángeles para llegar a la salvación de la humanidad, Cristo en los textos gnósticos se llama el hombre de la economía, porque es el que realiza la economía de la salvación. Bueno, ¿qué pasa de los ángeles cuando todo es terminado? Los damnados son en el infierno, los beatos son en el paraíso. Entonces hay muchos tratados sobre la condición angélica después de la fin del mundo. ¿Qué hacen los ministros? ¿Qué hace la policía cuando el mundo es finito? Y hay cosas mucho sutiles, porque los ángeles, como son ministros de la economía, del gobierno divino del mundo, tienen una jerarquía, hanno una gerarchia, come sapete, molto complicata, articolata, i cui nomi corrispondono ai nomi stessi del governo profano, principati, sono molto singolari. Los nombres de la jerarquía angélica son los mismos que las funciones ministeriales profanas. E, appunto, che succede? Ecco, un esempio, provano a... Gli angeli non hanno più nulla da fare, sono nel paro, però la gerarchia si mantiene solo in sua funzione gloriosa, así, sin ninguna verdadera funzione concreta, si mantiene así, de manera puramente formale. Y los ángeles, che non tienen nada más que hacer, van a participar a la gloria de Dios. Glorificando Gesù. Lo che è interessante è che il solo lugar nel quale l'attività di governo de los ángeles continua, qual è? È l'infierno. Entonces, in nostro paradigma politico di un governo infinito del mondo, è un paradigma propriamente infernale. Perché en el infierno, los ángeles caídos, continúan a administrar la función penal, la administración penal de la justicia. Pero el problema no era el problema solamente de los ángeles, es un problema muy grande en teología, porque como todo el trabajo de los teólogos había sido de pensar esa economía, como decían, de la salvación, toda la actividad a partir de Cristo, de la economía de la salvación. ¿Economía de la salvación? ¿Se puede decir? Entonces hay esa cuestión, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el paraíso? San Gerolamo si pregunta, dopo che il genere umano sarà stato giudicato, che vita potrà esserci? Come pensare una vita dove non hai più questa attività, questo sentito che è legare alla salvazione? Vi sarà un'altra terra, un nuovo mondo? Noi conosciamo soltanto ciò che ne sta nel mezzo e ci è rivelato dalle scritture. Ma ciò che sta prima del mondo e dopo la sua fine è assolutamente impensabile. Che quiero decir che lo impensabile per la teologia e come nostra cultura sta impregnata di teologia, lo impensabile della teologia e della nostra cultura è la inoperosità. È quando toda la máquina de la oeconomía del mundo se para. Y nuestra cultura no puede pensar eso. ¿Cómo los teólogos no lo podían pensar? Inoperosidad, decía, inoperosidad. Porque hay obra, inoperosidad. Es un término francés que me parece muy interesante, es désœuvrement. Désœuvrement quiere decir Sí, no hay nada que hacer. Pero si lo se entiende activamente, deveré hacer inoperoso. Sí, sí, puede decir. Hacer inoperativo. Hacer inoperativo.
Inactividad,
sí. Pero el diccionario no es siempre bueno. No, eso, lo que hay interesante es que la se ve el tentativo de la parte del poder de capturar la inoperosidad en la forma de la gloria. De la glorificación, porque lo que se ve en ese tratado es que los ángeles no tienen nada más que hacer, no hay, después del juicio final, nada pasa. El mundo eterno es un mundo en el cual nada puede pasar. Es muy difícil de pensar, tiene razón, ¿no? Agustino, a la fin de su capolavoro, la ciudad de Dios. La ciudad de Dios se termina en esta idea de cómo pensar el estado final de la humanidad. Es muy importante. Los que aquí los teólogos piensan, no creen, pero eso no nos concerne. No, nos concerne muchísimo, porque es el momento en el cual se pone ese problema fundamental, cómo pensar la condición perfecta de la humanidad. Cuando todo este mecanismo de la economía está finido, ¿cuál es la condición perfecta de la humanidad? Y Agustín se encuentra en una dificultad increíble, no lo sabe. Sono dei pezzi molto interessanti, quasi balbucea, non puede scrivere, dice... pensa a questa immagine. L'immagine di un sabato eterno. Lo judío habíamos pensado la condición de inoperosidad en la forma de la fiesta del sábado. En nuestra cultura, una de las maneras en la cual piensa el problema de la inoperosidad es la fiesta. La fiesta. El sábado, los judíos. Y para los hebreos, lo Shabbat. È un giorno della settimana, però è molto più di un giorno della settimana. È il paradigma del regno perfetto, no? Dell'Olam Abba, è il paradigma del regno messianico. Quindi il sabato, lo Shabbat, non è un dia come lo otros, che però è un dia che non si lavora. No? È más de eso, è il paradigma del tempo finale. No? Lo che voi sapete, no? Che nel sabato, secondo gli ebrei, non si può fare quasi nulla, no? Quasi tutte le attività sono sospese. Le attività che sono proibite nel sabato si chiamano melachot e sono tutte le attività produttive. Però quasi tutte le attività, secondo il canone ebraico, sono costruttive, sono produttive. E quindi quasi, diciamo, se per un ebreo ortodosso, il sabato non si può fare quasi nulla, come sapete, no? Per questo talvolta le famiglie ebree ricche avevano quello che si chiamava uno Shabbat Goy, cioè un cristiano del sabato che faceva i lavori che loro non potevano fare, per esempio accendere il fuoco. E la condizione di inoperosità si chiama menuha, che vuole proprio dire inoperosità. E la menuha, l'inoperosità, corrisponde allo stato di Dio. E Dio, nella sua essenza, per gli ebrei è inoperoso. Una cosa molto interessante è che, secondo il Talmud, tutte le attività produttive sono proibite il sabato, se però un uomo riuscisse a fare un'attività puramente distruttiva sarebbe permesso. Un'attività puramente distruttiva non seria una melucana nella casa, non seria primitiva. Molto interessante, no? Pensare un'attività umana radicalmente improduttiva. Un problema molto interessante, un problema politico molto interessante. Non l'ozio, un'attività improduttiva. No, qui forse si dovrebbe dire qualche parola sopra la festa. Il modo in cui la nostra cultura ha pensato l'inoperosità come stato migliore dell'umanità, come stato dell'umanità, è, come sapete, la festa. Però sapete anche che la festa, nel corso, no, inserita nel meccanismo della produzione capitalista, è diventata soltanto un momento della produzione capitalistica. Anzi, insomma, tempi più antichi era una vera interruzione del lavoro, adesso, non, adesso è proprio soltanto un momento particolare della produzione capitalistica, no? Per questo bene, in un testo molto bello che vi consiglio di leggere, di cui Carlo ha fatto un'edizione, Benjamin ha scritto un frammento meraviglioso che si chiama Il capitalismo come religione, nel quale, voi sapete che c'è già la tesi di Max Weber secondo cui il capitalismo deriva dal calvinismo, dal protestantesimo, dall'ascesi protestante. Però Benjamin va molto oltre, non è che non dice il capitalismo deriva, è una secolarizzazione dell'ascesi protestante, no, Benjamin dice il capitalismo è una religione ed è la religione più crudele, più mostruosa che sia mai esistita, perché è una religione integralmente cultuale. Non hai nada más che culto, non hai ideas, teorie, hai solo culto, e il culto qual è? Trabajar, producir. E la fiesta è solo, no, nella società in cui nosotros viviamo, no, se lo sapeste, la fiesta non esiste. Nosotros somos totalmente incapables de pensar una fiesta. E la fiesta è solo un momento dell'attività produttiva, è un momento che l'economia è molto importante per l'economia, no? La vacanza. Non so se sono riuscito a dare un'idea, allora, del problema di come pensare dal punto di vista della teologia e della cultura occidentale un altro paradigma dell'attività umana che non sia appunto l'oeconomia produttiva. Ecco, per restare ancora un po' nel paradigma teologico, quello che vediamo che fanno i teologi è di cercare di catturare questa nozione di inoperosità e trasformarla in qualcosa che è appunto quella che si potrebbe chiamare tecnicamente la gloria o la glorificazione. Perché infatti la risposta ultima dei teologi è: non c'è più nessuna attività, la sola specie di attività è la glorificazione di Dio. Quindi gli angeli, per esempio, non hanno più nulla da fare nella loro attività di ministri e quindi glorificano Dio. Questa nozione di gloria è qualcosa di molto importante, perché, come penso sapete, potete immaginare, il potere ha molto fortemente un aspetto glorioso. Cioè, qui bisogna interrogarsi su quell'aspetto del potere che è l'aspetto cerimoniale, liturgico, glorioso, che, come sapete, è una parte importantissima nella storia del potere occidentale. Il potere profano, eh? Qui vedete che i teologi pensano una gloria divina, questa corrisponde perfettamente alla gloria, alla parte gloriosa, all'aspetto cerimoniale e liturgico del potere profano. Ecco, voi sapete, credo, l'importanza che nella storia del potere ha avuto questa funzione di gloria, no? Tutta questa funzione cerimoniale di immagini, di gloria. Di... Solo che credo che molti di voi pensano che questo era parte del potere antico e che nel potere moderno questo non esiste. È esattamente il contrario. Il potere moderno ha moltiplicato l'aspetto glorioso e lo ha fatto nella forma mediatica, della, non soltanto degli apparati mediatici di comunicazione, ma nella forma, perché in fondo prima il sovrano, c'era l'immagine del sovrano che era esposta in alcuni punti, adesso penetra dovunque con la televisione l'immagine del sovrano in tutte le case, tutte le sere. Sì, si può chiamare sovrano estente, però lo so. Però non era questo, non è tanto questo, questo è evidente, è una cosa molto più segreta, e cioè il fatto che, come giustamente alcuni hanno compreso, l'opinione pubblica, il consenso è la forma moderna della gloria. Cioè il potere oggi si regge molto più che in passato sulla organizzazione mediatica del consenso. Quindi il potere di oggi è un potere molto più glorioso del potere antico. Il potere antico contava molto di più sull'aspetto forza, armi, e poi c'era l'aspetto glorioso. Il potere moderno, che da il polizia, il guardia, però molto più importante è la costituzione in una funzione di governo della gloria, dell'apparato, diciamo, di mediatico, di consenso, di organizzazione del consenso. Per esempio, questa nozione di consenso, ci sono alcuni che pensano che questo sia un concetto che abbia a che fare con la democrazia, qualcosa di importante. Sì, se vè la storia di queste terme, è apparese quando Augusto è il momento nel quale si costituisle l'imperium a Roma, si costituisce l'imperio a Roma, tutta la tradizione repubblicana si termina, e consensus è il termine tecnico nel quale Augusto, quando narra, quando riferisce la sua propria storia, consensus è il termine che Augusto usa, e il consenso che aveva a Roma varie forme, la principale era la ovazione dei soldati. Come si dice? E Augusto dice: tre volte ho avuto il consenso. Ecco, appunto, oggi le nostre società sono società fondate sul consenso, no? Sul consenso, e quindi sono società in realtà permeate da questa funzione quasi liturgica, no? Del potere. Però, ecco, non era... No, questo è importante. Sì, hai un simbolo di questa funzione del potere, nella tradizione cristiana. Nelle basiliche paleocristiane vi sarà capitato di vedere questo motivo iconografico, che è il trono vuoto. Si chiama eitomasia, la preparazione del trono. Si vede in muchissima basilica paleocristiana, in San Marco, in Venezia, è una preziosa. Che è questo trono vacío? Perché il trono è vacío? Non è il trono nel quale Cristo sta sentato, è il trono vacío, nel quale talvez se... Però è vacío, è espressione vacío. Il trono vuoto è il simbolo di questo aspetto glorioso del potere. E si trova ugualmente nella iconografia profana, la sella curulis, la sedia su cui sedeva il magistrato romano e l'imperator, è esposta, era esposta vuota. Ad esempio nelle funzioni pubbliche c'era un'esposizione vuota della sella curulis senza che il magistrato o l'imperator vi sedessero sopra. E quindi c'è questo simbolo di questa funzione gloriosa del potere che è il trono vuoto. Ecco, però invece adesso a me interessa un'altra questione, che è pensare l'inoprosità. Potremmo dire la gloria è il modo in cui il potere cattura questa inoperosità, no? E la rende funzionale. Ecco, io vorrei cercare invece di come potremmo pensare l'inoperosità. Come attività propria, come la vera attività umana. Vi ricordate, avevo citato, non so se ieri o anteieri, questo passo della Etica Nicomachea di Aristotele, in cui Aristotele si chiede se esista un'opera dell'uomo come tale, dice. Ora voglio leirlo, l'Etica Nicomachea. Il problema del ergon tu antropu, dell'opera dell'uomo. Dice Aristotele, come per il suonatore di flauto, per lo scultore e per ogni artigiano e in generale per tutti coloro che hanno un ergon, il bene consiste in quest'opera. Come per il flautista, come si dice, per lo scultore, per cada artigiano, come si dice? Artesano, i portodos los que han un'obra, el bien consiste en esta obra, así debería ser por l'hombre, e l'hombre come tal, per l'uomo come tale, ammesso che vi sia per lui qualcosa come un'opera. Si admettiamo che hai per l'uomo come tale un'opera. Oppure si dovrà dire che il falegname, come dice il falegname? Il legnatore, lo zapatero, vengono una obra, per l'uomo invece non hai ninguna, perché l'ombre è snassido argos, sin obra. Però, come dicevo, Aristotele evoca il problema e immediatamente lo lascia cadere perché dice no, per l'uomo c'è un'opera, eccetera, eccetera. E qui volevo invece fermarmi su questo punto e provare a fare l'ipotesi che l'uomo sia realmente un vivente senza opera, un vivente che non ha nessuna vocazione biologica, naturale, specifica, nessuna opera preassignata. Cioè che quello che definisce l'uomo appunto è il suo carattere argos, inoperoso, sin opera. Ecco, però allora questo non significa che l'uomo sia una creatura inerte, oziosa. Al contrario, come sapete, proprio perché non ha una vocazione specifica, l'uomo è purtroppo il più attivo degli animali, quello che più fa opere. L'uomo è in balia dell'opera perché manca di un'opera propria. Cosa vuol dire in balia dell'opera? Se è abbandonata la opera perché manca di opera. Sta obbligato a obrar perché non tiene opera. Ecco, questo allora è il concetto di inoperosità che mi interessa qui definire. Non è l'inerzia, non è la semplice inattività. È un'attività che consiste nel disattivare e rendere inoperose le opere dell'economia, della religione, della scienza, della politica, le opere umane. Ecco, pensare un'attività che consiste nel rendere inoperose le opere per aprirle a un altro uso possibile. Io penso che la vera attività umana è questa, no? È un'attività che, essendo l'uomo un essere operoso, costretto, obbligato all'opera, no? Un'attività che consiste nel disattivare e rendere operose le opere. È un esempio molto semplice, no? Perché che cosa che questo che chiede di sì, no? Ora faccio un esempio semplice tratto da una sfera in cui questo è evidente, però invece io insisto che si tratta di un concetto politico. E qual è un esempio semplice di questo tipo di attività che conosciamo benissimo? Il poema. Il poema è un'operazione linguistica nel linguaggio comune. Però lo che il poeta hace è che disattiva la normale, abituale funzione comunicativa, informativa e quanto costa questo, me da un chilo, no? Disattiva la funzione comunicativa, informazionale, come si vuole dire, e disattivando questa funzione apre il linguaggio a un altro uso, che è lo che chiamiamo poesia. Però che non si può intendere sin questa inoperosità. Sin esta... E coincide, non è che hace ante una cosa e después un'altra, no? E nel mismo gesto, no? Questo si potrebbe chiamare anche contemplazione, no? Perché la contemplazione è un'attività che disattiva. In questa maniera potremmo dire che, non sé, i poemi di Dante e di Leopardi sono la inoperosità della lingua italiana, la contemplazione della lingua italiana, non sé, i poemi di Gongora e di Machado sono la inoperosità della lingua castigliana, eccetera. Poema di Hölderlin, insomma, la contemplazione della lingua alemana, eccetera, eccetera. È un esempio che mi pare essere molto chiaro, no? Però se ti andria a trasferire questo, è nel corpo mismo, eh? Si potrebbe dire la politica è un'attività che hace inoperoso, non so come dirlo, la sobras del corpo, la sobras del... Muestra lo che un corpo può essere, un altro possibile uso, un altro possibile uso del corpo. Hai un altro esempio che mi pare molto divertito, e questo sempre. Lo testo teologico è un testo molto divertito. Entonces hai un problema molto importante in teologia, è sempre los problemas últimos, los problemas después de la fin del mundo. Después de la fin del mundo hay la resurrección del cuerpo. Entonces el cuerpo resurge en carne y sangre. Muchos problemas. Porque no solamente hay el problema si resurge, ma a qué edad. Bueno, adesso è un problema, però si risolve. E se gli abbiamo cortato un braccio, resurge col braccio, no, adesso si risolve. Però hai altro problema. Se il corpo tiene che resurgir con tutte le sue funzioni fisiologiche, entonces è chiaro che il corpo risorto tiene sexo e tiene apparato digestivo. E sopra questo non hai dubbio, sto tutto d'accordo. Il problema ora è che hacen con questo? Che hacen con questo? Che hacen? Perché, claro, non hai riproduzione sessuale al nome hombres está finido, no se puede, y no van a comer. Entonces el problema era, ¿qué pasa en esos órganos? ¿Orinan los beatos? Eso es objeto de tratados de 1000 páginas. Se llama el problema del cuerpo glorioso. ¿Cómo definir el cuerpo glorioso? Hay muchas cosas definidas, impasibilidad. Pero uno de los problemas es esto de las funciones fisiológicas. Y hay una solución muy interesante que proponen algunos teólogos, es que lo que pasa en esos órganos, los órganos sexuales, es el órgano digestivo, es que se tiene que pensar la separación del órgano de su función fisiológica. Entonces, el órgano queda, pero sin función fisiológica. Y eso se llama un órgano glorioso. Entonces, hay una vagina, como se dice, el sexo de la mujer. Hay una vagina gloriosa, hay un pene glorioso, hay un estómago glorioso. Es muy interesante, porque aquí se piensa un órgano, un cuerpo separado de su función. Es muy similar de lo que Artaud pensaba un cuerpo sin órganos. Cuando pensaba su teatro de... Es muy interesante, porque esto es un ejemplo muy bueno de inoprosidad. También por el cuerpo se puede pensar de hacer inoperosas, de desactivar sus funciones fisiológicas y abrirle a un uso otro. ¿Cómo se llama este uso? Amor. ¿No? ¿Cómo se llama esto? ¿No? Es usar un órgano que tiene una función fisiológica por otro uso. ¿No? ¿Qué es un beso? Un beso es usar un órgano de la función digestiva por otra función. Por eso me parece un ejemplo claro de que los hombres siempre hacen estas operaciones inoperosas. Pero más interesante sería pensarlo a un nivel político. No, esos ejemplos muy fáciles, pero hay... Ah, y quiero quería terminar con algo más estrictamente político en sentido propio, ¿no? Pero que me parece una continuación de este problema de la inoperosidad. El modo en el cual el pensamiento político del Occidente ha pensado los grandes cambios, las grandes transformaciones sociales, por ejemplo la revolución, el concepto a través del cual el pensamiento político del Occidente ha pensado esto, es el concepto de poder constituente. Eso empieza con la Revolución Francesa, este hombre que se llamaba Sieyès, ¿no? Que desarrolla ese concepto de un poder constituente, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en un momento de revolución, es que hay un poder constituente que si manifesta violentemente nella distruzione del poder y que se llama constituente porque va a constituir un nuevo poder que es el poder constituido. Pouvoir constituant, pouvoir constituer. Y desde ese momento la tradición del pensamiento político ha seguido este modello. Todo cambio verdadero supone un poder costituente, si no hay un verdadero potere costituente no hay verdadero cambio, y puede essere una rivoluzione muy violenta, algo meno, però un nuovo potere costituito va a risultare di questo. è un gran problema tecnico-giuridico nel diritto pubblico, è che passa del pouvoir constituant, del potere costituito, una vez che del potere costituente, una vez che il potere costituito ha sido organizzato, no? Disparese, hay muchas maneras de pensar, muchas constituciones prevedono la possibilità di cambiare la Costituzione attraverso particolari procedimenti giuridici, una maggioranza qualificata, e questo viene considerato come una sopravvivenza del potere costituente all'interno della Costituzione. La Costituzione è già un potere costituito. Insomma, c'è questo problema di come far sopravvivere il potere costituente nel potere costituito, questo modo giuridico procedurale. Ci sono modi più radicali, la tradizione trotskista della rivoluzione permanente. La rivoluzione permanente che chiede di sì, il potere costituito segue. Ecco, però io vorrei mettere in questione proprio questo concetto di potere costituente, che mi pare insoddisfacente, inadeguato. Perché? Perché il potere costituente, così come Sieyès lo definisce e così come lo si è sempre pensato, il potere costituente suppone sempre un potere costituito. Ogni potere costituente risulterà in una Costituzione, in un ordine costituito, in un potere costituito. È una macchina bipolare. Questo l'aveva capito molto bene Walter Benjamin, un saggio molto bello del 21 che si chiama Sulla critica della violenza, Gewalt, e Benjamin distingue chiaramente una rechtsetzende Gewalt, una violenza che pone il derecho, e una violenza che mantiene il derecho. E dimostra che sono inseparabili, che il potere costituente o la violenza che pone il diritto è inseparabile, no? Risulterà sempre in un potere costituito, in una violenza che conserva il diritto. Violenza che pone il diritto, violenza che lo conserva, rivoluzione e polizia sono inseparabili. Ecco, per questo io vorrei invece proporre un altro concetto, che è il concetto di una potenza destituente, una potenza puramente destituente. Con questo termine chiamo una potenza che non si risolve, che non risulta mai in un potere costituito, una potenza che si mantiene sempre puramente destituente. Anche qui non è facile pensarlo, però mi sembra che solo in questo modo si spezza, si interrompe la macchina infernale, potere costituente, potere costituito, violenza che pone il diritto e violenza che lo conserva. Però è un problema enorme che il tempo non ci permette di analizzare ulteriormente, però volevo almeno proporre questo concetto che mi sembra che abbia a che fare uso, inoperosità, potenza destituente, sono tre concetti legati. Ecco, va bene, adesso possiamo discutere un po'.
Quería preguntarle si esa potencia destituyente podría ponerse en relación con el concepto antagonista de Calvin. Iría por esa línea. Y, bueno, ayer comentaba algo de Antonio Negri. Me venía también a la mente que Antonio Negri también habla de esa potencia que reside en la carencia por la capacidad de estar de alguna manera fuera de esos espacios de poder, ¿no? Sí.
No, credo che con Schmitt non abbia nulla a che fare, non so che intendi dire con antagonismo, no? Schmitt c'ha questa coppia amico-nemico, no? Per definire il campo della politica, però non mi sembra che ci sia qualcosa come un potere. Un momento, naturalmente, se il potere ha sempre la struttura di una cattura della vera sostanza politica, no? E quindi nella sua separazione e costituzione in un organo di potere, e anche qui ci potremmo domandare, per esempio, vi ricordate, avevo citato questa frase nel film di Pasolini, Salò, di uno dei quattro criminali lì che dice: non c'è nulla di più anarchico, la vera anarchia è l'anarchia del potere. E questa frase è interessante se significa appunto il potere funziona catturando l'anarchia. E quindi noi non possiamo accedere all'anarchia, infatti l'anarchia non si capisce come si possa definire, perché prima sarebbe necessario liberare l'anarchia che è stata catturata e che ci rende impossibile pensare un vero concetto di anarchia. No, quanto a Negri, Negri fa una teoria del potere costituente, ha scritto un libro che si chiama Potere Costituente, in cui cerca appunto di pensare un potere costituente che rimane costituente. Però io credo che questo sia impossibile, no? Se quello che ho detto sul fatto che il potere costituente fa sistema col potere costituito, è impossibile pensare un potere costituente. Ci si è provato appunto l'idea trotskiana di rivoluzione permanente, però non mi sembra che sia riuscito. Invece se si pensa un potere non costituente ma destituente, forse è possibile pensare un potere destituente che rimane tale, per il destituente che rimane tale. Sì.
Volevo
fare
una
Che è la?
Alternativa.
Sì. Sì. Il sistema politico occidentale, il potere occidentale, funziona come una macchina doppia che è stata definita da alcuni teorici appunto come avente due poli, che sono il regno e il governo. In una terminologia democratica potrebbe essere il potere legislativo, il potere veramente sovrano e il potere esecutivo. Quindi di solito il problema del governo è stato pensato come problema del potere esecutivo. E si è sempre pensato il potere esecutivo non ha molta importanza, il vero problema è il problema del pensiero legislativo oppure del punto dove veramente risiede la sovranità. Questo schema si deve, credo, criticare. Noi quello che oggi vediamo con chiarezza è che è proprio il contrario. Il problema importante è il governo. Il problema del potere legislativo, del potere sovrano, pensate tutto quello che Rousseau pensa appunto come il problema del corpo sovrano e poi del problema del governo esecutivo, quasi che il problema dell'esecutivo fosse un problema poco importante perché quelli non fanno che eseguire quello che il potere legislativo. Questo è completamente falso, è idiota, è falso, è il contrario, no? Lo che vediamo ora è che è il contrario. Il vero problema non è il re e il ministro, il vero problema non è Dio e l'angelo, il vero problema non è la legge, è la polizia. Quindi il problema del governo è quello che va pensato, però il governo presuppone sempre un altro polo legittimativo, no? La funzione regno oggi è molto in ombra, no? diventata... Il regno non significa solo il re, significa il potere legislativo, il Parlamento, però lo che ha la funzione, che si dice soberana, è legittimazione. Il potere esecutivo oggi è... Il potere di governo è quello essenziale, e sempre però presuppone, non esiste un governo sin questo altro polo che lo legittima. Entonces siempre buscarás los dos, tra un re, un parlamento, un governo. Però il verdadero problema, come lo Seolo si aveva compreso, è il governo. Entonces se tendría que pensar un ingovernable, algo che si sottragga a questa macchina bipolare. Potenza destituente. Más fuerte. Implicaría l'evento, l'evento. No. Claro che la potenza, l'idea di potenza istituente implica un'azione, implica un'azione. Però è un'azione destituente che disattiva un potere e non fonda altro. Entonces es una acción, pero que una acción que tendría esencialmente como su fin este de hacer inoperoso, de desactivar la obra del gobierno. Pero eso, por ejemplo, ¿cómo pensar eso? Hoy me parece muy actual, porque en el sistema del poder actual, toda actividad política es terrorística. Terroristica, no? Terrorista, está claro, no, creo que está claro para vosotros. Si estáis en un partido en el Parlamento, bueno, todo lo que se hace fuera es virtualmente terrorista. Pero virtualmente quiere decir que muy, muy sovente están imprisionados. Entonces, frente a un poder que ha construido esta máquina infernal, sería muy inteligente una estrategia que alcanzaría de realizar una acción puramente destituente, que no es fácil de pensar, pero sería algo heterogéneo al mecanismo del poder, pero que no toma la forma, no, puede tomar todas formas, pero tiene que tomar una forma que no se pueda reducir en la forma de intender realizar un nuevo poder constituido. Solo delegitimar y neutralizar el poder existente. Eso sería difícil de clasificarlo como terrorista. El evenement de Badiou, no sé, tal vez. Sí, el evenement es una categoría muy metafísica, ¿no? ¿No es? Sí. Sí, la noción de sujeto político tiene que ser criticada también. Es una noción muy peligrosa porque siempre tiene antes que haber un sujeto político que no se sabe cómo se define y que se define muy pronto con conceptos impuestos del exterior, categorías de trabajo, categorías social, no sé cuál. Sería mejor, no la idea de un subjeto político, por eso he dicho potencia y no poder. Porque la potencia es más anónima, no presupone un subjeto. La? No, ese libro, Première mesure révolutionnaire, es un libro que me parece un poquito que participa de la ilusión, ¿no? Porque hace como si hoy la revolución ya está cumplida y entonces se pone el problema qué medidas revolucionarias realizar, eso me parece un poquito ilusionario, iluso, ¿no? No me parece. Se cae en ese problema que es constituente. ¿Qué medidas, si yo supongo que ahora tomo el gobierno, qué voy a hacer? Eso no es bueno, no es el modo justo de porre el problema, ¿no? Siempre hay questa idea de un futuro. Che è un'idea, e poi infatti le proposte sono banali. Nessuno si vede, se io adesso che cosa si dovrebbe fare? Sì, qualche cosa magari giusta viene anche in mente, però è irreale, no? La vera cosa potrà scaturire soltanto se una vera potenza destituente esiste, non che uno si mette a immaginare. Ah, bueno, muy bien. Solo una forma de vida puede ser verdaderamente destituente. Si algo, si los hombres realizan en su vida una forma de vida que no se puede separar, que existe realmente y no se puede separar de su forma, por sí misma ella será destituente. Cada forma de vida destituye. Però è molto raro incontrare, come il potere è un'azione che impide la costituzione di forma di vita, che separa la vita da sua forma, che te riduce a vita biologica, alimentazione, medicina, eccetera, è molto difficile realizzare una forma di vita. Però se si realizza una forma di vita, è destituente. Cada persona che realizza una forma di vita destituisce il potere. No, la forma di vita può essere collettiva. Io ho scritto algo contro la nozione del movimento, perché non mi gusta questa nozione che, come si dice, fu quando empieza in los años 20 del siglo passato, era compartita para los fascistas y los nazistas y los movimientos de la izquierda, ¿no? Muy extraño ese movimiento. ¿Por qué se tiene que llamar movimiento? Pero no importa, el nombre no importa. La verdad es que sí, si una forma de vida de uno solo, de una colectividad se realiza, será destituente, será una potencia destituente. no entiendo absolutamente nada. Una potencia destituente. Una potenza destituente è una potenza che destituisce l'ordine giuridico, per esempio, sin poner altro ordine giuridico. E non è facile di immaginare, no? Che quiere dire questo, no? Perché entonces quiere dire che è una destituzione speciale, che non consiste nel destruire altre cose surche, no? Entonces no es fácil del punto de vista del derecho de definir eso, ¿no? Porque podría ser también un otro uso del derecho, ¿no? Eso sería también destituente, un otro uso, ¿no? Destituye el derecho y hace un otro uso sin constituir un orden jurídico nuevo. Entonces, los usos que podemos hacer de las instituciones jurídicas políticas existentes sin constituir otra. Eso sería interesante, ¿no? No es que el derecho es malo totalmente en sí, ¿no? Pero ¿cómo pensar un otro uso del derecho? No, come dicevo antes, si può pensare che la destituzione, per esempio, del derecho, però non so perché solo del derecho, no? Però può essere una destituzione del derecho e come i franciscani la concedían, una dimensione di non derecho, no? Una vita sin derecho. Però, come dicevo ora, si potrebbe pensare un altro uso del derecho. Entonces, non una simple destruzione del derecho, però un altro uso del derecho. Perché questa idea che se realizza una forma di vita, essa sarà destituente. Entonces, sì, non tiene che essere attiva. Ma lentamente, ma forte. Sì, claro. Sì. Sería. Singularità è un concetto molto interessante. Prefiero ora formularlo in questo modo di forma di vita, però la forma di vita anche è una singularità. Sì, è un concetto che mi pare importante. Sì. Intentate di desarrollarlo. Sí, me parece uno de los ejemplos más fáciles de potencia destituente. No, no es bastante, pero ya es algo, sí. Il logos non è nella voce, eh? Sì, dice. La quale là? Sì, questa idea dell'anarchia interna al potere, è un po' questo, sì. Il potere, soprattutto oggi, è un potere appunto intimamente anarchico, no? Che quindi in un certo senso cerca di catturare la destituzione in se stessa, no? Però appunto resta sempre fermo questo, si tratta di liberare l'elemento anarchico o destitutivo che eventualmente sia stato catturato nel potere. Más fuerte. Y como, creo que usted sabe, y como Polo que había mostrado hace muchos años, el neoliberalismo no está verdaderamente opuesto al Estado, forma sistema con él. Entonces no hay nunca un neoliberalismo totalmente destituente, porque siempre habrá un polo, una polaridad de costituente, de Estado, de... No, e l'anarchia del neoliberalismo non irà nunca hasta no tener más ese otro polo del... La macchina del potere è bipolare, no? Regno e governo, Stato e neoliberalismo. Hai il polo del neoliberal e del governo a oggi domina, però nunca va a votar l'altro completamente, perché lo necessita. Se lo votaria completamente, sarebbe come... Bueno, non sarebbe interessante, in questo momento sarebbe una distruzione totale. Però nunca, non è vero che il neoliberalismo è così. No? Sempre tiene l'Estato come parte essenziale, se vede, no? problema delle banche, no? Le banche sì, è anarchico, però lo Stato, è necessita lo Stato. No? Che dice che istituye? No, destituye, non istituye. Si está instituida, no es una forma de vida. Muchas veces tenía que discutir con los movimientos que tienen ese concepto de la organización como problema fundamental. Es muy riesgoso, hay un riesgo en esa noción. Si se quiere que organizar y instituir, no será una forma de vida, porque una forma de vida no puede ser organizada e instituida. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Quién instituye la forma de vida? ¿Un funcionario? ¿Un líder?
Bueno, por eso hay el concepto de la autoorganización, algunos movimientos
usan el concepto de Eso son ilusiones democráticas. No, pero hay un sistema de gobierno que incluye muchas cosas, pero se puede ver, se puede ver. Es verdad que es anárquico, pero se puede ver. Forma muy budista de potencia destituente, sí, sí. Pero no sé, no se concentramos sobre esa noción de potencia destituente porque tenemos que, sería muy problemático, pero no sé. Creo que uso en oporosidad y potencia ausencia, los tres se tienen que pensar, ¿no? Sin, la potencia ausencia sin uso y sin inoporosidad no se puede pensar. Buena cuestión. No sé, creo que no. Si la forma de vida es inmediatamente destituyente, sí, coexisten, pero no son compatibles. Sì, se il potere si manifesta, si organizza attraverso questa funzione gloriosa dell'immagine, è vero che si dovrebbe pensare una distituzione dell'immagine, però questo credo che sarebbe anche compito dei pittori come te e come altri. No? Bueno, creo que podemos ser inoperosos ahora.
En nombre de la Casa del Moral y de todos los presentes, quiero agradecerle muy sinceramente su presencia, estas 10 lecciones que han resultado extraordinariamente estimulantes y que vamos a recordar mucho tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí.
Yo también.
Muchas gracias.